Bene, bene, ben ritrovati. Un saluto da Marco Piccari e voglio salutare in questa anteprima di Maracanã. Usciamo un attimo dal calcio e andiamo un attimo sui motori, in particolare sulla MotoGP. Vado a salutare colui che invece è esperto di motori in generale, perché Daniele Petroselli. Ciao Daniele,
buon pomeriggio,
ben trovato.
Marco.
Ciao Daniele, tra l'altro con Daniele raccontiamo un po' tutto quello che avviene tappa dopo tappa nel mondiale di Formula 1 e di MotoGP in Motor Valley tutti i martedì alle 18.35, poi in replica il mercoledì il 18 alle 18. Potete insomma andare a ascoltare e vedere questo approfondimento dedicato ai motori quando ci sono le tappe proprio della Formula 1 e della MotoGP. Ecco, l'appuntamento con la Formula 1 è martedì, ci sarà il nuovo appuntamento, sì, con Motor Valley, caro Daniele. Allora, intanto vi ho visto Leclerc che è andato dritto, mi sono un po'...
A Baku ci è abituato, perché è passato, sembra, sì, nel 2019 fece una cosa del genere.
Speriamo che il predestinato insomma ci possa...
Cambi, perché il weekend non è partito bene.
Non è partito benissimo, però vabbè, c'è ancora tempo e modo per recuperare, sì, diciamo così. Allora, caro Daniele, stiamo per contattare naturalmente un amico della radio, un nostro amico che ci accompagna anche all'interno di Motor Valley, molto spesso l'abbiamo avuto ospite, così come altri, per fare una chiacchierata, per tornare... A me dispiace, te lo devo dire, tornare su questa cosa perché non mi piace, però ho visto che ieri è stata, diciamo, al centro proprio di una grandissima attenzione mediatica in tutti i social, sì, e se ne continua anche a parlare, ossia dell'uscita di Valentino Rossi, che in un'intervista...
Sì, tra l'altro fatto a un podcast condotto da Andrea Migno, pilota, sì, insomma, che poi tra l'altro è cresciuto anche nella... su Academy, era la seconda parte.
Non a caso, perdonami, adesso faccio già la zanzara fastidiosa. Non a caso dici queste cose con degli amici, perché sarebbe stato bello avere anche un interlocutore diverso, con tutto il rispetto, che avesse fatto qualche domanda un po' più cattivella, ecco.
Forse sì,
consentimi di dire questo. Ecco, insomma, se ne è uscito con questa cosa, però aspetta, andiamo a dare subito il buon pomeriggio, e mi fa tantissimo piacere, a Carlo Pernat. Ciao Carlo!
Ciao Carlo!
Ciao ragazzi, contraccambio il piacere.
Come stai prima di tutto?
Ma io direi abbastanza bene, c'è solo un freddo porco, ma da ieri a oggi sono abbassati 12 gradi a Genova, figurati
qui,
te.
Qui piove, sembra inverno, cioè piove da stamattina.
Ci stanno martirizzando, però noi siamo forti, no, ragazzi, non è problema.
Noi, Carlo, resistiamo anche alle intemperie, dai.
Ci mancherebbe, dimmi tutto.
Tra l'altro ti aspetta subito tra poco un altro weekend a Misano, dai, non vai lontano, sì, dopo invece fai il viaggio un po' più lungo.
Poi parto subito, sì, devo la lunedì da Bologna, andiamo in Indonesia direttamente. È la nostra vita, noi siamo i Gypsy King, gli zingari d'oro, come dico io.
Grande. Intanto ti approfitto per fare i complimenti anche a Bastianini, perché
se lo merita.
È veramente anche un in bocca al lupo per il futuro, Carlo, perché poi un ragazzo...
Sì, ma sai, il problema di Enea, ora, tanto per essere chiaro, è che lui ha perso un anno l'anno scorso, ti ricordi?
Sì, come no.
Ha perso 9 Gran Premi, sai, team nuovo, capotecnico nuovo, moto nuova... Quando perdi un anno poi stenti. Diciamo che questo è il primo anno della Ducati.
Sì.
E
sì,
molto probabilmente quel discorso là di Marini, quando gli è andato addosso al primo giro della sprint race, quando era secondo, gli ha un po' rovinato la carriera in Ducati, non la sua carriera, perché andrà avanti.
Certo.
Però sai, se in Ducati avesse corso il primo anno come questo, forse saremmo qua a fare altri discorsi, non lo so. Probabilmente sì, ma probabilmente non conta niente.
No, però sono convinto che si potrà togliere altre soddisfazioni.
Certo, ci mancherebbe altro.
Quindi questo lo voglio dire.
Non dimenticarti
subito
che c'è ancora quest'anno.
Esatto, infatti non è ancora bravo, non è ancora finita, perché poi, Carlo, questo è un mondiale veramente bello, ti devo dire
Devo dirti la verità che mi piace molto. Peccato quando fanno gli zeri, mi dispiace, perché sportivamente quando fai lo zero è sempre una cosa che non la devi pregare a nessuno. Però devo dire che, sai, lo zero di Bagnaia l'altra volta col fratello di Marquez, l'uno, che poi è quasi uno zero di Martin questa volta, alla fine si restringe tutto e di gare ne manca 7. Ormai, sai, i punteggi non sono più 25, sono 25 più 12 fa 37.
Capito.
37 per 7 vai avanti.
Chiaro.
Quindi aperta. Se c'è... Allora, io dico una cosa molto chiara. Allora, Bagnaia e Martin, che sono un po' più avanti, giustamente sono i favoriti, si possono ancora permettere uno zero. Marquez e Bastianini no,
è certo, perché sono di rincorsa, sono di rincorsa,
sì,
è chiaro.
Non
possono più sbagliare adesso, essendo di rincorsa, è chiaro che non possono.
C'hanno solo un jolly ancora, Bagnaia e Martin.
Sì, chi insegue, chiaro, ma questo in tutti gli sport, no Carlo? Chi insegue non può mai sbagliare, davanti chi c'ha un vantaggio si può permettere anche un errore in questo caso. Certo. Sottolineato tu. E vabbè, vediamo un po'. Tra l'altro, sì, poi Misano ci ha fatto divertire, perché è stata comunque una bella gara
strana, perché sì, guarda, io la gara, cioè, io come l'ho letta io, è chiaro che quello scroscio d'acqua ha cambiato un po' tutta la situazione, perché se ti ricordi bene, sì, Martin e Bagnaia erano andati via abbastanza con un po' di vantaggio su Morbidelli e Bastianini, che stava venendo, e Marquez era settimo, ottavo, con Binder davanti che è un cagnaccio, che nel senso buono,
è vero,
e sorpassarlo lui non sai da che parte stacca, quindi è quasi impossibile, vedi che mettono tutti due o tre giri a passarlo, mm-hmm, e sai lì con lo scoccio d'acqua ha praticamente ha fatto avvicinare tutti. È Marquez che in quelle condizioni è abbastanza, è probabilmente più forte, quello è un po' mezzo asciutto, meno bagnato, e lì ha avuto la fortuna, ma la bravura, ci mancherebbe altro, di portarsi a casa un gran premio con un discreto vantaggio. E poi la stupidaggine di Martin, imbarazzante. Io lo conosco bene, è imbarazzante, perché è la Bibbia, quando tu davanti hai un pilota che
è riferimento, è quello davanti, no?
Esatto, ma davanti oltretutto con 26 punti di vantaggio. Quindi se lui entra, tu entri, se lui non entra, non entri, sbagli in due, indovini in due.
Guarda, io infatti quando guardavo la corsa, dicevo pure a Daniele, io sono rimasto perplesso, perché dico, perché entra lui? Deve aspettare, no?
È vero. Più che altro, ecco, poi anche le parole nel post, nel quale ha ribadito ancora una volta, perché diverse volte è capitato già l'anno scorso,
sì,
quando ha sbagliato, ha tirato in ballo quello che è la mancata comunicazione che c'è magari all'interno del team e magari nel scegliere le strategie.
Sì. No, in questo caso, ragazzi,
non c'entra nulla. Cioè, no, sei te pilota, guarda, che sei in pista, che hai cognizione se la pista può andare a bagnarsi, certo, subito. Questo non è questione, certo, di strategia.
Ma
può essere magari, ecco, sulla scelta della gomma, magari lì da quel punto,
bravo,
di vista,
bravo,
può darti la mano, possono darti la mano i tecnici, ma in questo proprio non c'entra nulla.
Ti lascio il mio posto da manager. esageramente. No, ma perché guarda, a parte che dal box non c'entra niente, proprio nulla, a parte che non abbiamo le comunicazioni, che stanno tentando di metterle, per me è una stupidaggine.
No, per carità,
chiudo la parentesi,
Carlo, fate qualcosa, per non far pure sta roba,
stai tranquillo, Però devo dire che sei tu pilota che hai la sensazione, guida, secondo te è così, se il team non può dire assolutamente niente, quindi a questo punto è stata una di quelle illuminazioni negative, invece che andare in paradiso vai in inferno.
Senti, a proposito di inferno, caro Carlo, io, Daniele, ti vogliamo portare su un inferno che si è ricreato e voglio sentire un po'. Non posso, mi dai un assist, mi parli di inferno e quindi allora al volo, Daniele, lo riportiamo un attimo Carlo e sentiamo un po' il suo pensiero, perché io sono rimasto un po' basito, ti devo dire la verità, Carlo, io
diciamo Valentino Rossi in questa discussione che ha avuta poi nel podcast per la trasmissione di Andrea Migno, oltre ad aver parlato già nella prima puntata, insomma, di quello dei trascorsi con Max Biaggi,
sì,
e lì dobbiamo dirlo, da questo punto di vista ha ritrattato molto su quello che è stato il trattamento che ha avuto in quegli anni con Max. Invece ha calcato ancora di nuovo la mano tornato indietro sul pensiero che ha sempre avuto nei confronti di Marc Marquez, ritornando a raccontare un po' quello che è successo nella stagione 2015, dove ha detto che sostanzialmente già la prima gara aveva capito che comunque lui avrebbe potuto lottare per il mondiale e l'avrebbe fatto con Marquez e Lorenzo. Sappiamo poi le difficoltà che ha avuto Marc Marquez in quell'anno, all'inizio diversi zeri che probabilmente l'hanno messo quasi subito fuori dalla contesa. Un rapporto che con Marquez sappiamo come era andato nel corso degli anni, dove Marquez sostanzialmente imitava e seguiva quello che era il suo idolo Valentino Rossi, ma che si va a rovinare con la gara in Argentina, con quel contatto, sappiamo, quando Valentino Rossi lo recuperò. Lì già, appunto, Valentino si dice: ho capito che quella cosa, il rapporto si era andato a rovinare. Poi, nel momento in cui c'è stato quel contatto ad Assen, dove praticamente all'ultima S diede la spallata a Marquez, lui tagliò dritto, arrivarono anche lì a un confronto abbastanza duro nel post-gara, e lì praticamente si ruppe la questione. Tant'è che stavolta invece aggiunge un particolare Valentino Rossi, ossia delle voci che gli arrivarono subito dopo quel Gran Premio, secondo cui il manager allora di Marc Marquez, Alzamora, aveva fatto capire sostanzialmente agli altri piloti spagnoli che comunque, ecco, non era lui in lotta per il mondiale Marquez, no, importava nulla, però sicuramente non avrebbe vinto Valentino Rossi. Quindi come una sorta di far capire che quale sarebbe stata la tattica di Marc Marquez qualora si fosse trovato all'interno della contesa tra Lorenzo e Valentino Rossi. Ha naturalmente calcato la mano su quello che è stato il comportamento poi di Marc Marquez nel Gran Premio di Phillip Island, che è prima insomma di quello che della Malesia, e poi naturalmente lui ha detto: naturalmente io ho cercato di uscirmene fuori con quelle dichiarazioni forti nel pre-gara di Sepang proprio per smascherarlo. E invece poi, dobbiamo dirlo, l'effetto invece è stato contrario. E quindi ha calcato la mano poi dicendo che secondo lui è un pilota di talento, ma ha giocato sporco sostanzialmente.
Un pilota sporco, ha detto. Proprio
pilota sporco, tant'è che ecco, la dichiarazione che poi ha avuto è questa, praticamente. Il mio pensiero su Marquez a distanza di quasi 10 anni è che è un pilota fortissimo, un fuoriclasse molto aggressivo, ma nel 2015 è passato oltre, è andato oltre il limite. Mai nessun fuoriclasse del motorsport ha lottato per far perdere un altro pilota, quello è ciò che marca la linea. Mai nessuno è stato così sporco per far perdere qualcun altro.
Carlo, mi dai il tuo pensiero, perché
siete due bei banditoni nei miei confronti.
No, che c'entra, però dai, non posso non chiederti un pensiero.
No,
dai.
Guarda, allora Marc Marquez e Valentino Rossi sono uguali,
esatto, bravo,
nel senso che sono due cannibali tra virgolette, nel senso
già hai detto tutto qua,
ecco, se Valentino si guarda allo specchio vede Marquez,
oh,
se Marquez si guarda allo specchio
c'è
vede
uno
Valentino.
Che la pensa come me, c'è uno che la
e
pensa
sono
come
uguali
me.
E sono uguali, giusto,
sì.
Però devo anche dire una cosa, io sono uno sportivo, no, quindi i piloti li amo tutti, i campioni mi fanno divertire. Io sono, quando Marquez ha vinto domenica, ho applaudito, nelle trasmissioni televisive ho detto che il pubblico si deve vergognare a fischiare un atleta come Marquez, sì, che ha fatto quello che ha fatto, si deve solamente vergognare, l'ho detto mille volte.
Bravo.
E lo voglio anche dire qua, perché chi dà spettacolo dal primo all'ultimo, specialmente i campioni, paghi il biglietto e vedi correre e ti diverti, punto. Ciò premesso, Marquez e Valentino erano amici prima del fattaccio, te lo posso garantire.
Certo.
Perché ero lì, insomma, con Valentino un buon rapporto, lo sai che i primi contratti
era il mito, Marquez aveva mito come Valentino.
Bravissimo. Allora, tutte quelle schermaglie tipo Australia, tipo Argentina, ci stanno, sono cose da pista, succedono. Poi fra due campioni così cannibali uguali e non differenti e anche vengono portati al diapason, cioè vengono portati in cima. Diciamo che l'errore di base fu di Valentino, perché fece quella conferenza stampa eravamo in Australia, sì, da eravamo in Malesia, che se la poteva risparmiare, che te ne frega di far vedere che Phillip Island andava su, andava giù, poi ha vinto. Ma che te frega, arrangiati becco a becco con lui, faccia a faccia. La reazione di Marquez è stata una reazione non corretta, perché francamente un pilota che non si gioca nulla, che va contro un altro pilota e vince un altro nemmeno della sua marca, ecco, quello che io ho visto in quei due o tre giri a Phillip Island, francamente di sportivo c'era poco, non c'era niente. Quella è un po' un'accusa velata che faccio a Marquez, non doveva fare quello. Se lo porta avanti, se lo sta portando avanti quel discorso lì, purtroppo, data la maestà di Valentino, sia ben caro, della simpatia, di quello che aveva creato, io quello non l'avrei mai fatto. Anche perché io vicino a me avevo Schwanz, Gardner, Lawson, che erano lì in quella gara, sì, della Malesia, e quando hanno visto questo, francamente mi hanno detto: io una cosa del genere non l'avrei mai fatta. Cioè lì Marquez ha esagerato.
Tu ti riferisci a Sepang, però.
Io parlo solo di Sepang, Sepang. Quei due giri non doveva farli. Cioè, tu non puoi mettere in difficoltà un pilota che ti gioca al mondiale dove tu non hai niente da giocarti e dove vince una marca diversa dalla tua. ecco lì francamente questo io dico, Marquez, glielo direi in faccia, gliel'ho anche detto, sei fortissimo, forse il più forte di tutti, però quello secondo me hai fatto una cosa sbagliata. Capisco che giovedì
però ti posso chiedere una cosa, allora. Carlo,
sì, okay, io ti dico okay. La mia opinione,
no ci mancherebbe, ok, la conferenza stampa sono d'accordo con te, però ti chiedo una cosa. Io credo, non lo so, secondo me anche Valentino Rossi, come hai detto tu, è stato un cannibale che ha messo in difficoltà,
si guardano, guardano allo specchio,
esatto, ha messo in difficoltà tantissimi piloti e secondo me li ha surclassati dal punto di vista mentale oltre che tecnico, esatto, cioè li ha uccisi, esatto, psicologicamente, esatto, moltissimi dei suoi avversari. Secondo me lui per la prima volta nella carriera ha trovato uno che non si è piegato e lui, gli ha reso un po' pane per focaccia, cioè nel senso, adesso io non mi arrendo dal punto di vista mentale, ti metto nella difficoltà perché tu sei il mito, ti sfido fino alla fine anche impedendoti di raggiungere un traguardo. Io ci ho visto questo, cioè nel senso, ci ho visto uno che voleva dire adesso voglio mettere in seria difficoltà quello che è stato il mio mito, voglio arrivare, sì, a quel livello, cioè io, sì, sono più forte di te, pur non facendoti vincere ti voglio dimostrare questo,
sì,
secondo me c'è cascato
discorso.
Valentino Rossi nella trappola, c'è cascato lui.
Probabilmente c'è cascato, però una cosa di quel genere, francamente, è difficile vederla,
sì,
su una
pista. No, no,
io
d'accordo.
Nella mia carriera non, certo, l'ho mai vista.
Però,
l'ho,
Carlo,
vista.
Ricordiamoci che nei sport di motori, molti, ho visto delle corse anche in Formula 1 che qualcuno ha gareggiato per non far vincere il mondiale ad un altro.
Sì,
insomma,
ma
la Formula 1 è pieno di esempi.
Lasciamo la Formula 1 com'è, capisci?
Sì,
lasciamo,
sì,
la Formula 1 dov'è. Non parliamo di Piquet, di Briatore, di Massa, non parliamo,
no,
di,
no, poi ti posso
qua.
Aggiungo una cosa, in quell'episodio a Sepang, secondo me alla fine, io non so come la pensi tu Carlo, perché io c'ho una grande ammirazione nei tuoi confronti, però penso che alla fine ha pagato Rossi anche nel gesto finale, cioè in quel contatto lì, se lui si comportava in maniera diversa non sarebbe stato retrocesso in griglia a Valencia. O mi sbaglio?
Ma guarda, non ti sbagli, però l'errore più grosso l'ha fatto la direzione gara. Io, sì, quando ero lì, se fossi stato la direzione gara, do un ride-thru, che c'era ancora ride-thru a Valentino Rossi. Si faceva i suoi 20 secondi nel box, entrava, faceva la sua gara. A fine gara, la direzione gara guardava cos'era successo e poteva o squalificare Valentino o metterlo in ultima fila. Però la direzione gara, se faceva un ride-thru, tutto questo casino non veniva fuori. Quindi una grande colpa, data la mia esperienza, ti posso, sì, garantire, della direzione gara. Perché quando hai visto quell'episodio, uno era già per terra, Marquez, quindi si era già praticamente squalificato, tra virgolette, da lui stesso. Sì. Mentre Valentino, un ride-thru che si dava, ti ricordi,
come
in quel,
sì,
periodo,
no,
lui si faceva i suoi 20 secondi nel box e ripartiva, magari arrivava a settimo, ottavo, nono, decimo, a fine gara guardavano dall'elicottero quello che era successo, le immagini, guardavano se c'era il famoso calcio, se non c'era il calcio, guardavano quello che aveva fatto l'altro, e una direzione gara seria decideva cosa fare, o lasciarli ride through solamente, oppure dargli un'altra penalizzazione,
certo,
in 10 secondi. Quello lì, diciamo che il peccato originale poi della gara è stato anche quello, che nessuno lo va un po' a vedere, però credimi,
no,
quello,
no,
avrebbe eliminato tutti questi discorsi.
Senti,
poi è chiaro che,
prego,
uno dice è giusto, è sbagliato, però mi metto anche nelle condizioni di Valentino, non voglio difendere né accusare nessuno,
no,
che vedi uno che ti fa per due giri che sei lì e ti viene addosso e riparte, ti fa che non si gioca niente, gli ha fatto perdere la testa, hai ragione tu, gli,
sì,
ha fatto,
sì,
perdere la testa, questo è vero,
sì,
e,
sì,
Valentino lo sa e non lo perdonerà mai.
No, no,
ma, mai,
ma sicuramente,
mai,
ma sicuramente.
Mai,
però ti posso,
mai,
dire una cosa, approfitto della presenza anche di Daniele.
Certo.
Sono un po' cattivo.
Ma ci manca.
Secondo me questa uscita qui sta preannunciando qualcosa per il prossimo anno. Io dico di fare molta attenzione.
Guarda, io ti aggiungo, secondo me non
perché
fa bene in questo, anche in questo,
a Bagnaia,
momento a Bagnaia. Perché sappiamo che Bagnaia, insomma, è pilota dell'Accademia Valentino Rossi. Naturalmente adesso si va a trovare,
esatto,
poi il prossimo,
esatto,
già adesso,
esatto,
si va a trovare comunque nei confronti con un mondiale che ancora si sta giocando e vede ancora Marc Marquez protagonista. Secondo me rischia un po' di creare un po' quella tensione perché comunque anche nel corso di questi anni, dobbiamo dirlo, anche Marc Marquez diverse volte ci è tornato magari in maniera un po' più soft, ma lo ha fatto capire anche lui, insomma, che con Valentino Rossi sostanzialmente è rimasto quel conto aperto. Non vorrei che naturalmente questa situazione, queste parole si vadano poi a riversare. Pista, magari, ecco, no, perché poi sicuramente ci arriveranno al duello Bagnaia e Marquez,
sì,
da qui a fine anno.
Un'altra
non
cosa,
vorrei che questo ambiente si è venuto a creare poi vada
a
nuocere anche, e creare quella tensione.
Aggiungo un'altra cosa,
serve.
Carlo, che il prossimo anno il team V46 avrà una Ducati importante.
Sì.
E quindi non vorrei che ci sia una sorta di, capito? Di...
Ma guarda, se vuoi la mia opinione c'è già adesso.
Lo so,
non
però
è caso, non è a caso che Valentino fa questi discorsi, non è a caso.
Non è un caso,
anche,
però bisogna...
come tempistica.
Esatto.
Guarda, io tre domeniche fa, non mi ricordo, mi sembrava Radio 24, a Sky, ho detto ragazzi, questa scelta di Marquez, dove è legittima, creerà del gran scompiglio in casa Ducati, sia nel team ufficiale che nel team di VR46.
Sì.
Brama che è migrata ed è una grave perdita.
No, però
per Ducati.
È vero, però devi considerare che loro avranno quella moto lì e quindi questo accenderà ancora di più gli animi, i duelli,
certo,
e le cose.
Ma
quindi...
guarda che già Mark, che è un cannibale come Valentino, lo ripeto per l'ennesima volta, ha già lavorato psicologicamente con due o tre discorsetti qua, due o tre discorsetti di là in conferenza, ed è un po' il tarlettino entrato dentro la testa di Martin, dentro la testa di Bagnaia. È inutile che nessuno dica di no, ma è così. Poi sono forti tutti e due, però il tarlettino è entrato.
Vediamo.
E quando entra il tarlettino, diretta,
Vediamo, ragazzi. Un po', chissà, magari ci sarà un intervento di qualcuno della Ducati per fare un po' da paciere, non lo so. Sarà dura,
ragazzi,
Carlo, ti dobbiamo salutare perché è stato un piacere come sempre. Ti seguiamo,
volete,
a presto.
Qua.
Un abbraccio,
grazie,
Carlo,
ragazzi.
Pernat. Grazie, Carlo. Allora, noi ci dobbiamo fermare. Grazie a Daniele Petroselli come
grazie
sempre.
A te, Marco.
Daniele, appuntamento per martedì, lo ricordiamo, Motor Valley alle ore 18:35, tutto sulla Formula 1. Break per noi perché parte adesso Maracanã, si apre lo stadio sul calcio, sulla quarta giornata di campionato. Arriva anche Super Stefano Impallomeni qui con me, quindi state lì, torniamo.